Bentrovati carissimi ascoltatori di radiofonica.com, la radio degli studenti universitari di Perugia. Io sono Oscar.
E io sono Francesca.
E state ascoltando
Il Comodino dietro il Sipario,
il programma teatrale che vi parla di teatro.
Oscar, che fai?
Dai, dammi una mano.
Dove lo mettiamo?
Vai un po' più a destra.
A destra dove?
A destra.
Ma dove?
Aspetta, vai lì un po' più indietro.
Dietro?
Un po' più in fondo, lì dietro.
Ma dietro al sipario?
Il comodino dietro al sipario.
A cura di Oscar Giambitto
e Francesca Cappelli. Oggi vi racconteremo dell'apertura del Teatro Morlacchi di Perugia con la nuova stagione
e dello spettacolo, in particolare Il Maestro e Margherita.
La sinossi di questo spettacolo è intrigante, incalzante.
La sinossi, Frama, che dice?
La sinossi.
È una drammatizzazione di un romanzo molto affascinante.
Ma che è la blasfemica, mo?
Non lo so, cercala sul dizionario, cercala su Wikipedia.
Ma sai che c'è? Ma vai a vedere un pochino il comodino di tuo sipario, magari scopriamo cos'è. Ed eccoci qui dopo la sigla e l'introduzione del primo jingle a parlarvi del Maestro e Margherita, che è stato in scena al Teatro Morlacchi di Perugia dal 12 al 17 novembre 2019. Ricordiamo innanzitutto che la nuova stagione del Teatro Morlacchi ha visto la riapertura del sipario su una platea totalmente nuova.
Io non l'avevo visto,
su un palco
nemmeno quella che c'era prima, quindi per me è la prima volta.
Ridimensionato. Tant'è vero che quando siamo entrati e ci hanno proposto di andare a vedere questo spettacolo, io e Francesca ci siamo recati al teatro, faccio con Francesca, fra, guarda che spettacolo, hanno aggiunto dei posti in platea, fa, beh, in realtà non l'avevo mai
visto, quindi non so com'era prima, però bello.
E con questo piccolo aneddoto vi colgo l'occasione per presentare la spalla che condurrà con me quest'anno questo programma.
Ciao,
Francesca Cappelli. E saluto tanto anche Mattia, che per altri impegni non può essere qui con me a tenere questa nuova stagione. Innanzitutto volevo ricordare che questo spettacolo, cioè Il Maestro e Margherita, trae spunto ed è liberamente ispirato dal omonimo romanzo di Bulgakov, Il Maestro e Margherita, il quale autore l'aveva scritto a più riprese e più volte tra il 1928 e il 1940, ma era giunto alla luce soltanto dopo la sua morte.
Sì, infatti la critica ha rivisto molto di Bulgakov in uno dei suoi personaggi principali, appunto il maestro, che è lo scrittore lui scrive un libro su Ponzio Pilato all'interno del romanzo in cui ricerca la verità dei fatti, ma la critica, diciamo, lo distrugge e appunto anche lui voleva dare alle fiamme il proprio romanzo, e la stessa Margherita, la sua amata, no? Diciamo, dovrebbe, secondo la critica, essere la moglie dello scrittore del romanzo.
Quindi ci sono tanti riferimenti che ci fanno pensare proprio ad una sorta di autobiografia all'interno del libro.
Sì, lui inserisce molto di se stesso nel libro, la sua forma di indagine, è lui che indaga e anche come personaggio, diciamo, indaga proprio sull'uomo, perché è l'uomo che viene rappresentato questa volta in scena.
Ma al di là di questo, la storia raccontata da Bulgakov all'interno del Maestro e Margherita non è univoca. Ricordiamo innanzitutto che ci sono 146 personaggi diversi e ci sono
tante, da ricordare, difficili, tante storylines
che si intrecciano e si accavallano. Francesca, tu ce ne vorresti raccontare qualcuna?
Allora, diciamo che innanzitutto complimenti alla regia che ha portato in scena lo spettacolo, perché non era facile da rappresentare.
Ricordiamo che la regia è di Andrea Baracco.
In tre ore comunque sembrano tante, ma non è facile rappresentare, insomma, uno spettacolo che parla soprattutto di occulto, immaginazione, inferno e il diavolo. l'abbiamo amato.
Abbiamo amato Riondino in versione diavolo.
In versione anche Riondino, cioè insomma, un bel uomo diciamo, un bel diavolo, un bel uomo.
Magistrale interpretazione,
sì,
però
bravissimo.
Diciamo, al di là dell'aspetto... Noi scherziamo estetico, molto sull'aspetto okay. estetico degli attori quando andiamo a teatro, però al di là della presenza scenica data dal suo aspetto fisico, è stato veramente bravo. Anche nell'immedesimarsi nel diavolo.
Anche gli altri attori veramente bravi, però insomma il personaggio principale era appunto il diavolo. Palesemente Bulgakov si ispira al Faust di Goethe. E il diavolo, diciamo...
Cosa te lo fa pensare questo?
Innanzitutto l'ha detto la critica, quindi noi ci fidiamo.
Ma perché anche il nome dato.
Anche il nome, diciamo, Woland è un nome germanico del diavolo. E appunto la citazione importante è che anche eliminato il maligno, il maligno è rimasto negli uomini. Diciamo, questo richiama l'idea di Goethe nel suo romanzo. Al di là di ciò, comunque, in breve la vicenda.
Come si snoda?
Come se potesse essere raccontata in breve, ma io ci provo. E, allora, inizia proprio come nel romanzo con Woland, il diavolo, che arriva a Mosca e si intromette nella conversazione di questi due intellettuali, che sono Berlioz e Ivan. Sono gli unici nomi in russo che so dire, quindi poi gli altri non li dirò, a parte Margherita, il maestro, che appunto si... E interrogano, cioè parlano con del loro ateismo, diciamo, loro non credono nel divino. E il diavolo, diciamo, si sente un po' chiamato in causa, perché se non esiste il divino, non esiste neanche il diavolo. E lui arriva a Mosca proprio per creare scompiglio, mette in crisi tutte le certezze degli uomini, per primi loro due, tanto che predice la morte di lì a breve dell'editore Berlioz. E Ivan, lo scrittore, proprio assisterà ai fatti esattamente come li aveva predetti il diavolo, quindi impazzisce letteralmente e dopo diverse vicende affoga nel fiume.
Bellissima,
insomma,
la scena resa a teatro
bellissima, come hanno reso il fatto che lui era sott'acqua.
Bella.
Sembrava davvero che stesse sott'acqua, quando, cioè, proprio con degli effetti alla fine semplici, però comunque rendeva molto. Lui finisce in una clinica psichiatrica dove incontra il maestro.
E qui,
diciamo, cioè, l'incontro fatidico col maestro, che proprio in scena si vede che lui immagina in continuazione Margherita, la sua amata, e il maestro, appunto, come abbiamo detto fino adesso, è l'autore di questo libro su Ponzio Pilato e è anche lo stesso attore che interpreta Ponzio Pilato.
Ma
bravissimo anche lui,
in entrambi i casi.
A me è piaciuto tantissimo lui, quasi quanto il diavolo. Racconta appunto, chiede a Ivan perché fosse impazzito e che cosa avesse visto, e Ivan gli parla proprio di Ponzio Pilato, perché Woland aveva affermato di aver assistito alla scena di Ponzio Pilato che condanna Gesù. Nel frattempo Woland continua a seminare il panico a Mosca, prende possesso della casa del defunto Berlioz e invita tutti, cioè la sua corte spaventosa e questi tre loschi figuri che lo seguono, comunque anche loro fantastici, bravissimi.
Mirabile anche la rappresentazione in scena del gatto.
Sì, cioè, perché il personaggio è un gatto, cioè questo attore molto grosso con questo accappatoio addosso che fa il gatto, e appunto... riflette anche, ti ricordi, no, quando parla del fatto che Berlioz aveva perso la testa,
esatto,
dove risiedesse l'anima dell'uomo, se nella testa o nel cuore. Comunque riflessioni importanti, significative, che vengono rese in maniera anche ironica sulla scena, perché la tensione è sempre a mille, cioè per tre ore la tensione è molto alta. Comunque nel frattempo il diavolo prende possesso del teatro di varietà e rappresenta lo spettacolo di magia nera. Mette in scena cose perturbanti, soldi che piovono dal cielo, taglia la testa al presentatore, gliela riattacca, cose assurde, ma tutto questo lo fa per cercare Margherita. Lui cerca una regina per il suo sabba, il suo ballo demoniaco, che darà di lì a breve. E la regina appunto è Margherita.
La quale che fa?
Margherita è l'unica che rimane disincantata dallo spettacolo, non crede a niente di quello che vede, perché ormai ha perso il maestro, il suo amato.
E quindi non crede più in nulla, non ha più paura della morte.
Non ha paura della morte perché niente le dà gioia.
Tant'è vero che durante lo spettacolo Margherita arriva dalla platea.
Risponde Sile, bellissimo, anche questa.
E rompe il silenzio dalla platea.
E va dal maestro e lui le chiede: sei tu la Margherita che sto cercando? E lei afferma: sì, sono io quella che stai cercando. Quindi lei accetta l'invito del diavolo e va a casa sua, trasformata da strega. C'è questo volo pazzesco sull'altalena in scena di lei che vola sopra Mosca. E qui, diciamo, lo spettatore è molto invogliato a immaginare quello che accade, perché comunque non può essere rappresentato, e prende parte come regina al Zabba. Qual è la ricompensa di Margherita?
Margherita, prendendo parte, riesce finalmente a convincere il diavolo a ricongiungersi con il suo amato. Sì. Ma questa congiunzione
non è un lieto fine, assolutamente.
Non ha un lieto fine.
Cioè, in realtà è un lieto fine.
Dipende dal punto di vista, diciamo, che uno ha, da un punto, cioè secondo la propria etica, la propria morale, del lieto fine, perché comunque le due anime riusciranno a ricongiungersi, ma come?
All'inferno.
E quindi il diavolo, che dall'inizio del racconto voleva affermare che esistesse il divino, riesce a strappare al divino i due amati.
Infatti Margherita alla fine prima uccide il suo amato, poi se stessa, per rifugiarsi nel loro inferno personale.
Pronto?
Pronto, Oscar.
Ma dove sei?
Sono in ritardo, scusa.
Dai, muoviti, sono le 21.
Ma sto sull'acquedotto. Dai, faccio subito, arrivo.
Sta per iniziare. Abbiamo dunque parlato di quello che abbiamo visto, di ciò che io e Francesca, in modo quasi anche,
abbiamo visto, immaginato
vissuto, sognato, commentato molto più volte. E però, da un punto di vista poi, oltre che di trama, proprio di scena, quali sono state le sensazioni che anche tu hai provato ascoltando i contenuti? Cioè, come sono stati resi sulla scena questi,
allora,
contenuti?
Innanzitutto, secondo me, è stata molto efficace la resa. La regia ha utilizzato una scenografia molto semplice. Cioè, era un grandissimo sfondo di gesso, fondamentalmente, su cui era possibile scrivere. E anche hai visto il civico degli appartamenti in cui si davano appuntamento, era tutto scritto al momento, e c'erano tutte queste porte che rendevano la narrazione molto scorrevole e che consentivano, diciamo, a rendere l'intreccio delle storie, perché altrimenti era impossibile, cioè è difficilissimo rappresentare una cosa del genere a teatro. E inoltre molto bello anche il gioco di luci,
di ombre,
di luci e ombre, soprattutto perché, diciamo, è però la metafora di ciò che dice appunto il diavolo, perché il diavolo incarna l'uomo. Tutto ciò che appartiene al diavolo rende l'uomo umano, effettivamente. L'incertezza, il dubbio, la morte, la paura, la malignità e la cattiveria. Il diavolo è l'uomo.
E infatti c'è quella famosissima citazione che dice: cosa sarebbe il tuo bene se non esistesse il male? E che aspetto avrebbe la terra se le ombre sparissero? Perché sono gli oggetti e gli uomini a dare l'ombra.
Bellissimo, comunque bellissimo. Lui, cioè il diavolo, dice questo a Levi Matteo, che appunto afferma che il loro superiore, diciamo, ha letto il romanzo del maestro, ma non può concedergli la pace in paradiso perché non l'hanno meritata. Ma loro comunque non la vogliono. Cioè, il maestro e Margherita, nonostante tutto, nonostante tanta sofferenza, desiderano rimanere nella loro sofferenza e quindi si rifugiano all'inferi invece che in paradiso.
L'importante è stare insieme.
L'importante era appunto la loro vicinanza e il loro amore, che era sempre esistito, come afferma lei sul palco. Io mi emoziono molto per queste cose, per carità. Comunque, diciamo che si capisce che mi è piaciuto
tanto.
Che ci è piaciuto.
E avete anche la possibilità, se cliccate sempre sui nostri siti della radio, di leggere anche una meravigliosa recensione.
Grazie.
Dello spettacolo scritta da Francesca.
Dai, era sentita questa.
Mi raccomando, leggetela.
Oscar, ma allora sei andato?
Ma dove?
Come dove? Allo spettacolo.
Allo spettacolo?
Sì, Oscar.
Ma poi... E siamo giunti così, mia cara Francesca, alla fine della nostra puntata.
È andata bene, la prima.
Buona la prima.
Buona la prima.
Con l'ultima rubrica in cui vi raccontiamo e vi mostriamo tutti gli eventi in programma per la prossima settimana nei teatri umbri.
Allora, il primo alla Valle dell'Eden dal 27 novembre al 1 dicembre 2019, ovviamente al Teatro Morlacchi di Perugia.
E vi ricordiamo che la Valle dell'Eden è un progetto composto da due distinti spettacoli.
Questa cosa non l'avevo capita.
Si tratta di una maratona, sono previsti due maratone, mercoledì 27 novembre e domenica 1 dicembre.
Ok.
Dove acquistando il biglietto di uno spettacolo puoi vedere l'altro gratuitamente.
Ah, okay,
si tratta sempre della stessa compagnia, dello stesso cast, che interpretano contemporaneamente in due spettacoli diversi ruoli diversi. E dunque è possibile vedere due spettacoli con un solo biglietto.
Beh, noi andremo probabilmente.
Probabilmente
speriamo.
Sì, e speriamo di potervelo raccontare settimana prossima. Mentre se vi trovate nei pressi
di Todi
o nei pressi di Gubbio al Teatro Ronconi, il 24 novembre rispettivamente a Todi, il 25 novembre rispettivamente a Gubbio, ci sarà lo spettacolo
L'Anfitrione di Sergio Perattini.
Esatto, ricordiamo che L'Anfitrione è un'opera di Plauto che è stata rifatta poi da Molière. Ma qui la prospettiva cambia totalmente, perché colui che era considerato un servitore per gli antichi scrittori latino Plauto e con francese Molière si è trasformato in una sorta di autista portaborse, mentre la bella Almena, moglie del trionfatore delle elezioni a prossima First Lady, ed è divenuta quindi un'insegnante di scuola media di una piccola città di provincia.
No, vabbè.
Cioè, da non perdere assolutamente, solo per rispondere alla domanda: che cosa succederà
ma
con questo miscuglio?
Poi, terzo appuntamento. Allora, 1984 di George Orwell, dal 26-27 novembre 2019 a Terni, Teatro Secci.
Con l'adattamento teatrale, la traduzione di Lenton e Martina Folena.
E concludiamo con il quarto?
Sì, dai.
Ok, allora. Oddio. Buonanotte. Brividodi
di Donati.
Troppi nomi complicati.
Aiutami
tu che sei esperto.
E Calò, che viene portato in scena il 29 novembre 2019 al Teatro dell'Accademia di Tuoro. Questi sono gli appuntamenti per questa settimana. Ci auguriamo che non ne perdiate nemmeno uno, assolutamente, soprattutto che sarete presenti alla maratona al Teatro Morlacchi di Perugia, e speriamo
anche noi
di essere
poi ve lo raccontiamo.
Vi ringraziamo per averci ascoltato. Mi raccomando, continuate a seguirci sulla nostra pagina Facebook,
Il Comodino Dietro il Sipario,
sul nostro sito radiofonica.com. E se abbiamo appena decretato con la queen dei social, vera Francesca,
salve, seguitemi,
se riusciamo a raggiungere molti like, proveremo ad aprire anche la pagina Instagram del nostro programma.
Ci riusciremo con questo dilemma.
Vi salutiamo e vi auguriamo buon ascolto.
Buon ascolto. Oscar, che fai?
Dai, dammi una mano.
Dove lo mettiamo?
Vai un po' più a destra.
A destra dove?
A destra.
Ma dove?
Aspetta, vai lì un po' più indietro.
Dietro?
Un po' più in fondo, lì dietro.
Ma dietro al sipario.
Il Comodino Dietro al Sipario.
A cura di Oscar Giambitto
e Francesca Cappelli.